passata del calamaro, sì. No, non lo so, che mi stai contagiando.
Proprio, però sono venuta di là e hai la pagina aperta su appunto Wikipedia, dove certo. Si parla dei calamari giganti, e ma lascia stare, perché quelli peggiori sono quelli colossali. Ah. Però è vero quello che dici tu, non si vede, quindi non ci deve far paura. Ma è sempre così, ciò che non si vede non ci deve far paura?
Ma più o meno.
Allora,
o
il meno. Virus dell'Ebola non lo vediamo, per cui...
No, vabbè, che ci frega? Non esageriamo.
Ah,
non
ecco. Esageriamo. Allora, io voglio aver paura più del calamaro gigante che del virus dell'Ebola. Però, vabbè, questa malattia che si sta propagando in Africa, che sembra lontano da noi, può essere pericolosa. C'è chi, insomma, è già in allarme, anche quando sceglie il luogo di vacanza, oppure teme che si possa prendere anche qua da noi. E allora noi andiamo a trovare il dottor Emanuele Montomoli, del laboratorio, responsabile del laboratorio di epidemiologia molecolare dell'Università di Siena, dove si studiano le malattie infettive. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie.
Grazie a te per essere con noi, perché tutte le volte che c'è un allarme tu ci dici se ci dobbiamo allarmare oppure no. In questo caso...
Come al solito è molto difficile fare delle previsioni sull'epidemiologia per l'appunto delle malattie infettive. In questo caso oggettivamente il virus di cui si sta parlando, il microorganismo insomma che si sta propagando in questo momento in Africa, ma insomma che plausibilmente poi probabilmente amplierà un po' il suo spettro d'azione, è senz'altro storicamente uno dei virus più pericolosi, cioè che fa più paura per l'uomo. Ora, da qui a dire che poi diventerà effettivamente un'epidemia globale mondiale, ce ne corre insomma, però è senz'altro una patologia da non sottovalutare, insomma, ecco. Ma questo è stato fatto perché anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già portato al massimo le misure insomma precauzionali, sia per i viaggi, ha già istituito laboratori di riferimento internazionali e nazionali, per cui è stato fatto tutto secondo le regole, ecco, fino ad oggi.
Quindi si può comunque stare tranquilli, ma in
abbastanza tranquilli.
Ecco, in Italia o in Europa c'è comunque chi vigila soprattutto sugli arrivi e sulla possibilità che questo virus si propaghi anche qui da noi? Ieri ci si parlava di casi sospetti in Austria.
Sì, dunque il virus è un virus che ha un periodo di incubazione molto diciamo così variabile, che va normalmente da 2 a 20 giorni, quindi in base a questo periodo di incubazione, cioè di sintomi molto molto lievi della malattia, è molto difficile da vigilare, perché voi capite bene che comunque lo scambio di persone tra l'Europa e l'Africa, anche paesi dove in questo momento la malattia è endemica, epidemica insomma, quindi sono frequenti, non è più come una volta che ci si spostava con la nave per arrivare magari dalla Guinea o dalla Sierra Leone, dove questa malattia in questo momento sta producendo diversi casi, per arrivare in Italia ci volevano mesi, in questo momento prendi un aereo e in poche ore riesci ad essere in Italia, per cui il rischio ovviamente per l'Italia, per l'Europa ci può essere. Come dicevi giustamente te, ci sono dei laboratori di riferimento che vigilano su questo, cioè ogni paese ha un suo proprio laboratorio che deve avere delle caratteristiche particolari, si dice livello di biosicurezza 4, cioè il livello più elevato di sicurezza, del laboratorio a tenuta stagna, dove le persone lavorano scafandrate in una determinata maniera, insomma seguendo delle procedure internazionali. In Italia il laboratorio di riferimento è l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, che io tra l'altro noi l'abbiamo visitato diverse volte, abbiamo delle collaborazioni con loro, però ecco, solo loro potrebbero trattare poi eventualmente casi sospetti di Ebola, loro oppure in caso proprio di epidemia, in casi gravi, l'Istituto Sacco che è a Milano. Solo questi due ospedali in Italia sono accreditati per poter manipolare insomma questo tipo di microorganismo, le altre non hanno le strutture adeguate, noi compresi, noi arriviamo fino alla struttura a livello di sicurezza 3+, che è quello dell'influenza, anche influenza strana, influenza aviaria, influenza suina, questa roba qui, però il virus Ebola non siamo autorizzati insomma a manipolarlo. I controlli vengono fatti sicuramente negli aeroporti, nei punti d'arrivo degli immigrati, eccetera, però ovviamente non possono essere fatti controlli su tutti i soggetti che arrivano, compresi quelli che stanno bene, per cui non è esclusa al 100% la possibilità che possano arrivare anche in Italia dei casi, in Italia e in Europa in genere, insomma, dei casi sospetti, e questo non è pura precauzione, ma insomma è anche la realtà dei fatti. Quello che dicevamo prima, cioè dei casi sospetti in Austria, è proprio questo, cioè in Austria ci sono stati alcuni casi che arrivavano da delle zone a rischio, che hanno presentato una sintomatologia plausibile con la malattia e sono stati precauzionalmente messi in quarantena, tra virgolette, finché le analisi non hanno dato poi esito negativo. Questo è quello che normalmente viene fatto.
Oh, senti Emanuele, ma ricordo quando ci fu l'altra epidemia, si diceva che era venuta dai polli. E l'Ebola da dove viene? E poi è vero che non esiste ancora il vaccino, e questa è la cosa che ci preoccupa di più.
Bisogna dire due parole su questo. Sì. Il virus Ebola è stato isolato per la prima volta nel 1976, ora esattamente in Congo, in Congo, proprio in prossimità del virus, del fiume, del river Ebola, cioè del fiume Ebola, che è quello che poi ha dato il nome al virus. È stato isolato per la prima volta nelle volpi volanti, che sono quei pipistrelloni che abitano in Africa, della classe dei megacirotteri o qualcosa del genere, ora non sono espertissimo in questo settore. È stato isolato per la prima volta in quegli animali. Quegli animali poi l'hanno trasmesso ai primati, cioè alle scimmie, ai gorilla, questi animali qua, che poi a sua volta hanno permesso al virus di fare il salto di specie e di passare all'uomo. Ora, ci sono state molte varianti, dal 1976 ad oggi il virus ha avuto, mi sembra, più di 20 varianti diverse, sono classicamente chiamate la variante Zaire, con vari nomi anche esotici. E purtroppo non è stato fino ad oggi identificato un trattamento preventivo, cioè un vaccino in grado di essere efficace, diciamo così, nella prevenzione della malattia. Credo anche, questa è un'opinione personale comunque, ma che un vaccino fino ad oggi non è stato brevettato, non è stato licenziato, perché ovviamente il virus aveva dato delle piccole epidemie molto circoscritte ad alcune aree dell'Africa, quindi non c'era un interesse reale, nemmeno dal punto di vista della sanità pubblica, di investire risorse per una patologia che insomma rimaneva abbastanza finalizzata dove era. In questo momento invece che l'epidemia si è estesa a 3-4 paesi addirittura, perché noi abbiamo focolai epidemici in Guinea, in Sierra Leone, in Liberia soprattutto, ma anche alcuni casi in Nigeria, per cui in questo momento che il virus si è esteso anche ad aree insomma un po' più ampie, anche la ricerca nel settore, le aziende farmaceutiche eccetera stanno lavorando a pieno regime nel cercare di identificare un vaccino o qualcosa che possa prevenire dalla malattia. Non sarà un processo brevissimo ovviamente, perché nelle migliori delle ipotesi ci vorrà probabilmente un anno, forse qualcosa di più addirittura, nel cercare di trovare un metodo preventivo efficace. Nel frattempo si spera di avere invece un trattamento terapeutico che possa, diciamo così, ridurre un po' la mortalità che è data da questa patologia, perché la caratteristica veramente molto grave di questo virus è che ha un grado di letalità molto alto, cioè quasi il 90% delle persone che si infettano per alcune varianti poi muoiono. Insomma, noi ad oggi abbiamo quasi 1.400 morti da questa ultima epidemia su poco più di 2.000 persone infettate, per cui un grado di letalità molto molto elevato. Già se trovassimo un trattamento terapeutico, cioè una terapia da fare a quelle persone che sono ammalate, che si sono infettate, questo potrebbe insomma risolvere grandemente il problema nel periodo di tempo, nel lasso di tempo nel quale lavoriamo poi per trovare un vaccino.
Un po' quello che è sempre accaduto, no? Nella storia, che quando ci sono state pestilenze di questo genere. Senti, ma siccome ci sono persone magari particolarmente influenzabili, quelle che hanno paura delle malattie e quant'altro, intanto si trasmette con sudore, sangue e saliva, ma si deve aver paura di andare in Africa? Si deve aver paura di chi arriva dall'Africa? Si deve aver paura di prendere gli aerei?
Allora, Non specificatamente per il virus Ebola, io sono uno, come sai, che l'aereo li prendo anche con una certa frequenza e in questo momento non è che avrei paura più di altri, più che in altri momenti, di prendere un aereo. L'aereo è di per sé un microambiente chiuso dove in pochi metri cubi di aria ci sono spesso 200-300 persone addirittura, quindi le malattie infettive a trasmissione aerea ovviamente è più plausibile che si trasmetta in un ambiente chiuso come quello che in un ambiente aperto, come per esempio per chi lavora in aperta campagna. Questo è indubbio. In questo momento non farei dell'allarmismo anche, diciamo così, non fondato, perché i controlli vengono fatti. È chiaro, se potessimo evitare, insomma, di andare proprio nelle zone dove l'epidemia in questo momento è presente, magari sarebbe meglio. Ora, io dico sempre la Liberia è un paese relativamente, o la Sierra Leone o la Guinea, insomma, che sono tutte e tre lì accanto, sono paesi relativamente piccoli, dovessi scegliere di andare in vacanza in questo momento probabilmente anche plausibilmente l'Africa, però preferirei andare da un'altra parte, ecco, lì in quella zona lì non ci andrei, ma non tanto per il rischio di contagio, ma perché vado incontro a una serie di problemi, di controlli, eccetera, insomma, se è possibile evitarli sarebbe meglio.
Sì, no, vabbè. No,
poi non avrei assolutamente, questo sconsiglierei, di aver paura di chi può portare queste patologie da noi. Questa sì, la si può portare, poi è plausibile, ripeto quello che ho detto all'inizio dell'intervista, è plausibile che questo microorganismo arrivi in Europa e che domani, dopodomani, sentiamo dire abbiamo un caso in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna o da un'altra parte. Questo è assolutamente plausibile. Ma insomma, diciamo così, che tutti i paesi europei hanno le strutture adeguate per poterlo contrastare, almeno fino ad oggi. Ma ripeto, le epidemie sono difficilissime da prevedere, altrimenti non sarebbero epidemie di per sé.
Sì, sicuramente. Grazie.
Sicuramente, scusa, prego. Due parole veramente. Sicuramente in questo momento fanno meno paura che all'inizio del secolo, perché abbiamo degli strumenti molto più adeguati e molto più efficaci anche nell'identificarle. Io faccio sempre l'esempio agli studenti a lezione del numero di morti che ha prodotto nel 1918 l'influenza spagnola. L'influenza spagnola ha prodotto da 20 a 40 milioni di morti, nemmeno si sa esattamente, che sono di più che quelli che aveva prodotto la prima guerra mondiale. Perché? Perché all'epoca non c'erano strumenti per poterla contrastare, ma nemmeno per poterla identificare. All'epoca un soggetto ammalato di influenza si diceva che era morto per una complicazione qualsiasi, ma dal momento che si infettava al momento che moriva magari infettava altre 10-100 persone. In questo momento abbiamo degli strumenti per i quali, se c'è un sospetto, come è successo ieri in Austria, di una persona che ha una malattia, nel giro di poche ore sappiamo esattamente che cosa c'ha. Quindi anche nella malaugurata ipotesi che risultasse positivo, poi abbiamo gli strumenti di quarantena e di isolamento per far sì che non venga a contatto con altri individui.
Grazie tante, ci hai tranquillizzato. Sceglieremo altre mete di viaggio, Manu. Tu volevi andare in Liberia,
no,
lo so.
Guarda, assolutamente. Semmai in Egitto mi sarebbe
piaciuto.
Vabbè,
ma in Egitto penso, dai,
sia.
Si può fare.
È dall'altra parte dell'Africa, quindi è molto molto lontano.
Ecco,
va bene, fidiamoci.
Grazie Emanuele, buona giornata.
Grazie,
buona giornata a voi, grazie.
Salutiamo Emanuele Montò.